scatola magica. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Siamo alle battute conclusive di questa trasmissione che vi ha tenuto compagnia per tutto il mese di agosto, anzi che ci ha tenuto compagnia per tutto il mese d'agosto, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11.30. Una trasmissione che si può riassumere nel grande, meraviglioso contenitore di valori, pensieri, musiche, libri, film, sentimenti, passioni che ci sembrano importanti, che ci toccano profondamente e che vogliamo condividere con gli altri. Si partecipa con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it o ancora con le telefonate allo 02 33 001 001, ma diciamo non adesso, perché come d'abitudine la scatola magica si apre con un ospite e mi viene da dire: e che ospite! Buongiorno e grazie per essere con noi, a Ferdinando Boero. Buongiorno Ferdinando.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Figuriamoci, Ferdinando Boero, che adesso con tutto, spero che tu la prenda bene, il tuo pedigree è fantastico, nel senso che oltre a essere...
A me si dice dei cani.
No, ma è perché tu sai che io ho una profonda stima degli animali e quindi per me è un complimento naturalmente.
Lo so, lo so.
Certo, soprattutto è un gioco... fatto sulla ironia e sull'autoironia, cosa di cui tu sei ricchissimo. Ma per farti conoscere i più distratti tra i nostri ascoltatori, tu sei in realtà un biologo marino e un ecologo, sei appunto, hai insegnato all'Università del Salento, all'Università Federico II di Napoli, sei stato presidente della stazione geologica Anton Dorna, sei associato al CNR, insomma appunto la tua lista è talmente grossa che io mi fermo, perché in realtà è perché abbiamo tante cose di cui parlare, partendo dal tuo ultimo libro, che è un libro secondo me bellissimo e essenziale. Si chiama Le piume di Darwin, perché la vita non si lascia ridurre a una formula, e edizioni La Terza, ed è, dicevo Ferdinando, un libro essenziale perché mette le mani in pasta su quello che è un dibattito che dovrebbe riguardare non solo il mondo scientifico, ma tutti noi e soprattutto la politica, cosa che invece, ecco, diciamo, per quel che riguarda la politica, stenta a fare. Ecco, da dove ti è nata l'idea di questo libro?
Beh, viene da lontano. Ringrazio nei ringraziamenti Antonino Zichichi, perché Zichichi, un fisico divulgatore, disse che l'evoluzione non è una scienza perché non c'è la formula dell'evoluzione.
Certo. E
questo portò la ministra Moratti a togliere l'evoluzione dai programmi della scuola dell'obbligo. E da qui venne fuori il Darwin Day, per ribadire invece l'importanza non solo scientifica ma anche culturale della teoria dell'evoluzione. Non dimentichiamo, Darwin ha scritto anche L'origine dell'uomo, quindi ha risposto a domande filosofiche tipo da dove veniamo, e quindi togliere questo dalla cultura, fra virgolette, perché se non c'è bisogna mettere le virgolette,
certo,
è una cosa che non è accettabile. Darwin risponde a Zichichi 150 anni prima,
sì,
con una frase che dice: getta in aria una manciata di piume, e queste sono le piume di Darwin, e tutte cadranno al suolo secondo leggi definite. E qui, queste sono le leggi della fisica, le leggi di Zichichi, e si possono esprimere matematicamente. e quindi sono leggi che sono state formalizzate con equazioni. Poi Darwin però continua e dice: ma com'è semplice questo problema? Se confrontato con le innumerevoli azioni e reazioni tra piante, animali e bestie da preda che nel corso dei secoli hanno portato alla foresta che ora è di fronte a me. Com'è semplice questo problema? Una foresta non si può esprimere con una formula, non c'è la formula della foresta. Questo vuol dire che, come non ci sono tante formule per tantissime altre cose che riguardano l'evoluzione, qualcosa c'è nella genetica, ma poi questo non è possibile. E quindi è una scienza diversa, non è che noi dobbiamo riportare tutto ai paradigmi della fisica, che studiano fenomeni semplici. Darwin dice com'è semplice questo problema, e questi fenomeni li possiamo matematizzare. Altri no, e quindi dobbiamo trovare altri modi per comprendere il mondo che ci sta attorno. Quelli che non possono essere matematizzati sono stati definiti scienze morbide, descrittive, mentre le altre sono dure e predittive.
Sì.
Dico sì, sono dure e predittive per problemi semplici. Quando poi arrivano i problemi complessi, perdono la loro potenza. Un esempio di chi è stato abbagliato dall'invidia per la fisica è l'economia, che usa moltissimo la matematica per prevedere il futuro. Falliscono sempre, perché succede qualcosa di strano: l'11 settembre, la pandemia, l'elezione di Trump, la guerra in Ucraina, che cambia completamente le previsioni, e poi ti dicono: come potevamo prevedere questo? Dico: bravi, come potevate? Non si può. L'ecologia, l'economia e la biologia in generale sono scienze storiche. Storiche vuol dire che dipendono da quello che poi determina la storia. Quello che determina la storia è sono le contingenze, tipo quegli eventi di cui ho parlato prima.
Certo.
Non possono essere previsti, quindi sono intrinsecamente imprevedibili. Trasformare una disciplina storica in una disciplina astorica, riducendola a formule, è un errore epistemologico madornale. E quindi questo libro tratta di questo e cerca di spiegare per quale motivo le cose stanno così.
Senti, a proposito dei ringraziamenti, non ti nascondo che quando ho letto che ringraziavi appunto la ministra Moratti, mi è venuto, ho detto: oh, santo cielo, ma aspetta che non ho capito niente. Poi c'era tutta una spiegazione che mi ha rassicurato. Va bene. Senti, e a proposito di ringraziamenti, poi entriamo nel merito di alcune questioni che mi stanno particolarmente a cuore, ma a proposito di ringraziamenti, tu a un certo punto ringrazi anche Frank Zappa.
Frank Zappa, dai. Assolutamente. Frank Zappa per me è stato e continua a essere di grande ispirazione. Lui parlava della grande nota parlando della musica. Se tu ascolti un brano musicale suonato da 100 strumenti, ti arriva una grande nota. La nota che è la somma di tutto quello che suonano quei 100 strumenti. Se li senti uno per uno, in isolamento, non riesci a sentire la musica. Ok, quindi Zappa parla di continuità concettuale sia per gli argomenti che tratta, ma anche perché i singoli strumenti devono poi assemblarsi e costruire una grande nota. La scienza è la stessa cosa, le varie discipline sono gli strumenti, e se noi li sentiamo uno per uno non sentiamo la musica della scienza. Il problema però è che la musica viene composta da un compositore che lo sapeva già prima. lo sapeva già prima che le cose stanno così, sapeva quello che voleva.
Sì.
Gli scienziati invece sentono una musica che non è stata composta da qualcuno e quindi devono riscriverla cercando di capire quello che ci sta dicendo. La scrivono strumento per strumento, la fisica fa la sua parte, la chimica, la biologia, la geologia, la sociologia, l'antropologia, però poi dobbiamo mettere tutto assieme perché guardare le cose pezzetto per pezzetto, che poi è riduzionismo, è importantissimo, ma poi bisogna passare dall'analisi alla sintesi e questo non lo stiamo facendo più.
E
abbiamo classificato gli approcci alla conoscenza in duri e molli e quindi non va bene, anche perché diamo molta prominenza a quelli duri e dimentichiamo quelli morbidi. Io ho fatto liceo scientifico era ed è ancora uguale al liceo classico con la matematica al posto del greco.
Certo.
Però di ecologia non c'è niente, la gente non sa come funziona un ecosistema, non sa nemmeno come funziona il suo corpo. Io mi diverto sempre a raccontare la storia: bevi un litro d'acqua e fai la pipì, che strada ha fatto l'acqua dentro al tuo corpo per diventare pipì?
Certo.
Ti assicuro che non lo sa nessuno, cioè la scuola non dà la possibilità di assemblare l'apparato digerente, l'apparato circolatorio, l'apparato respiratorio, l'apparato escletore e il metabolismo cellulare. Sono spiegati uno per uno, ma tutti assieme non sono messi. C'è qualcosa che non va, cioè non si aiuta a comprendere com'è il mondo attorno a noi. Una cosa che sviluppo è il modo di apprendere. Noi apprendiamo in modo induttivo, questo è il nostro modo naturale di imparare le cose. Un bambino o una bambina impara a parlare sentendo gli altri, per imitazione, non conosce le regole, però parla, le regole le imparerà dopo. Se noi insegnassimo a un bambino a parlare, cominciando a impartirgli la grammatica e la sintassi e il vocabolario, poi con tutte le parole che deve imparare a memoria, non imparerebbe mai a parlare, a parte che le lingue straniere spesso sono insegnate proprio così.
Sì.
Però la nostra lingua, la madrelingua, non la impariamo così, la impariamo in modo induttivo, le regole le impariamo dopo. La scuola è costruita in modo deduttivo, ti danno le regole e quello che ti dicono di solito quando non riesci a capire perché devi studiare tutte quelle castronerie è: tu ora studia, poi vedrai che ti servirà.
Sì.
L'hanno detto anche a te, no?
Come no, certo.
Lo dicono a tutti.
Certo.
E io ho ancora tantissime cose che non sto capendo a che cosa mi sono servite nella mia vita, che ormai è abbastanza lunga. Prima dovrebbero imparare a guardarsi attorno i bambini, cosa che vogliono fare, perché esiste la biofilia nei bambini. Tu porti un bambino o una bambina in un bosco, su una spiaggia e così via, sono attirati da quello che c'è attorno e vogliono sapere cos'è quell'animale, cos'è quel colore e così via. Fanno domande e se gli rispondi se lo ricordano senza bisogno di studiarlo. Li porti a scuola, tutto questo scompare e ci sono tabelline, poesie, astrazioni. Le astrazioni non dico che non ci devono essere, ci devono essere come, ma devono venire dopo. Cioè, io non sto dicendo che uno deve imparare a parlare ma poi non deve imparare formalmente la grammatica e la sintassi, ci mancherebbe ancora. Però cominciare dalla grammatica e la sintassi, studia, poi vedrai che parlerai. È sbagliatissimo e tutta la nostra scuola è impostata in questo modo e quindi c'è qualcosa che non funziona. No?
Certo, certamente. Senti, Ferdinando Boero, stiamo parlando del tuo libro Le piume di Darwin, edito dalla Terza. Tu hai fatto una scelta tra virgolette, ardita quella di non dividere il libro per capitoli, ma in realtà di mettere, di titolare dei, insomma, delle parti.
Chiamiamoli paragrafi.
Ecco, sì, esatto, con le domande, insomma, quello che tu volevi sottolineare. E questo, mi viene da dire, è estremamente coerente con il contenuto di questo libro, che cerca in qualche modo di superare nella nostra testa, ma anche nei fatti, una schematizzazione e una suddivisione che forse è veramente troppo antica per i tempi moderni.
Però è il nostro cervello che funziona così. Quando noi sentiamo la musica, sentiamo i 100 strumenti che suonano tutti assieme. Ma se io metto 100 persone che parlano tutte assieme, non riusciamo a sentirle tutte, le dobbiamo sentire una per volta. E lo stesso se vale se stai leggendo un libro: quando leggi le prime pagine non stai leggendo le ultime.
Certo.
E a volte le ultime ti servono per capire le prime. E così, chi studia se ne accorge, no? Prima il libro si legge fino in fondo, e poi si ricomincia a studiarlo, perché quello che c'è in fondo a volte aiuta a capire quello che c'era prima, e tutto è collegato, e quindi dividere quello che è collegato dà l'impressione che ci siano le divisioni, invece non ci devono essere le divisioni. Però non posso scrivere tutto sulla stessa pagina, e quindi ci deve essere un susseguirsi di argomentazioni. Purtroppo la musica può farlo,
sì.
La parola no. Quindi io non posso prendere 10 scienziati, ognuno che parla della sua disciplina, e ascoltarli tutti insieme. Li devo sentire uno per uno.
Certo.
Però poi devo essere in grado di assemblare quello che mi hanno detto, e quindi passare dall'analisi alla sintesi, anche perché per ogni scienziato la sua scienza è la più importante di tutte.
Certo.
Nessuno pensa di aver studiato una cosa che è meno importante di altre. Avrebbe fatto quella se avesse pensato che era più importante. Infatti l'ecologia è la cosa più importante di tutte, giusto? E così anche l'evoluzione. Tutti, ovviamente, come tutti, penso anch'io la stessa cosa. Invece sono importanti tutte e devono essere in grado di dialogare. Però non è facile, anche perché stiamo aumentando sempre di più le nostre conoscenze. E paradossalmente, quanto più sappiamo di una cosa, tanto meno sappiamo di tutto il resto. Quindi il compito della scienza è di identificare l'ignoranza e poi di scavarci dentro per ridurla. Ma alla fine scaviamo talmente tanto che ci troviamo dentro a un buco dove non vediamo dentro ai buchi delle altre discipline. E quindi questo alla fine porta a un'incomunicabilità tra le discipline. Se poi qualche disciplina ha un complesso di superiorità che viene assecondato dagli epistemologi, sto parlando della fisica,
sì.
Abbiamo un problema, no? Perché si cerca di matematizzare tutto. E lo fanno anche i biologi e gli ecologi, perché soffrono di invidia per la fisica, perché
certo.
Devo fare anch'io l'equazione, oppure invidia per la chimica, no? Risolviamo tutto con le sequenze di DNA, dico, la specie la identifichiamo col genoma, vabbè, ma non è il genoma che fa funzionare gli ecosistemi, ci sono dei corpi che interagiscono tra loro, che hanno dei comportamenti, non puoi pensare che il DNA ti fa capire tutto. E quindi noi abbiamo l'invidia per la fisica e per la chimica,
sì.
E questo è sbagliatissimo, perché stiamo facendo delle cose che sono molto più difficili della fisica e della chimica, e invece di essere orgogliosi e fieri di quello che stiamo facendo, che è così complesso che gli strumenti di quelle discipline non funzionano fino in fondo, ci vuole altro, cerchiamo di affrontare le cose con gli strumenti di quelle discipline, che sono importantissimi in quelle discipline e anche nella biologia.
Certo.
Però non bastano. E queste cose poi si capiscono, perché se uno studia biologia deve fare l'esame di fisica, di chimica generale, di chimica organica e così via. E nei corsi di fisica e di chimica biologia non c'è.
Certo.
E quindi per loro alla fine la scienza si riduce a quello che hanno imparato loro. Il resto è una cosa che dicono spesso i fisici, lo disse Lord Kelvin: nella scienza c'è solo la fisica, il resto è collezione di francobolli. E quindi Darwin era un filatelico, no?
Certo.
Peccato che sulla banconota 10 sterline ci ha messo Darwin, non ci ha messo Kelvin.
Decisamente. Senti, però, scusami, ti interrompo perché volevo una mia. Personale tarlo, diciamo così, per restare nel mondo animale, è il problema della comunicazione. Tu a un certo punto parli dello scientifichese, che è una questione, io credo, no? A proposito della comunicazione anche da parte della scienza, degli scienziati, di quello che sta accadendo. Tu parli di Cassandra dell'ecologia, ma appunto su cosa vuoi insistere con quei paragrafi, diciamo così?
Allora, io faccio la metafora di O e A. Tutta la comunicazione nel campo delle scienze naturali è un gancio. In comunicazione uno deve dare un gancio con cui poi acchiappare lo spettatore e poi portarlo da qualche parte. Il gancio sono di solito gli animali o gli ambienti carismatici, quelli che ti fanno fare e quindi la balena, il delfino, la barriera corallina, la foresta tropicale e quelle cose lì. E noi dopo 60 anni di comunicazione scientifica, cominciò Walt Disney con Deserto che vive, continuiamo a sollecitare la reazione nel pubblico e mai la reazione nel pubblico, cioè la consapevolezza. Nel libro dico: gli animali più importanti per il funzionamento degli ecosistemi planetari sono i copepodi, e spiego per quale motivo. Nessuno conosce i copepodi. Allora, se tu guardi il numero di trasmissioni dedicate all'ambiente e alla biodiversità che ci sono in televisione, di solito nel pomeriggio, la gente dovrebbe essere molto cosciente di queste cose, no? E invece, se guardi quelle trasmissioni, ci sono sempre le cose carismatiche. Devono fare gli spettatori, non fanno mai e allora la pipì, non sanno come funziona il loro corpo, i copepodi non sanno come funzionano gli ecosistemi planetari. C'è qualcosa che non va, bisogna passare dalla O al A e finalmente capire qualche cosa. E di nuovo, io non dico che non si deve fare anche O, ci mancherebbe ancora, però non ci si può fermare a O. E invece tutta la comunicazione scientifica nel campo della natura è incentrata su questo. Lo scientifichese invece stretto viene usato in altre discipline dove nessuno capisce niente, però dato che non capiscono niente rispettano molto quello che dice cose con parole spesso incomprensibili. Che sarebbe la tecnica della supercazzola, no?
Esattamente, che tu citi proprio nel libro, esattamente.
Esatto. E quindi da una parte noi diciamo cose banali che sono da bambini, mentre poi il vero scienziato dice cose che non si capiscono.
Mi raccomando.
Una formula è ancora meglio. La gente non capisce niente. Io mi sono divertito a chiedere a tantissime persone di spiegarmi E uguale a MC quadrato, l'energia è uguale alla massa moltiplicata per la velocità della luce elevata al quadrato. Tutti la conoscono, è sulle magliette. Perché moltiplicata per la velocità della luce? Perché la velocità della luce? E perché al quadrato? Cioè, nessuno te la sa spiegare. allora la prendono come una geniala, poi non è vero, cioè la spiegazione c'è,
certo.
Ma non è facilissima, per cui la gente rimane stupita come la mucca che guarda il treno, e non va oltre, per cui quello è un genio. Certo. Poi gli chiedi perché, non lo sanno.
Senti, senti, Ferdinando Boero, siamo praticamente alla fine del nostro spazio, però io ti voglio sottoporre una domanda che ci fa Solange, che scrive dicendo, beh, buongiorno, naturalmente dall'analisi alla sintesi si dice in radio, e dice Boero, che dire di Fritz-Joy Capra col suo Il Tao della Fisica, per esempio? Mi sembra bravissimo Capra a giocare e muoversi contemporaneamente tra analisi e sintesi. Breve...
È vero. Sì, sì, è vero, ma lo fa con la fisica. Non... Queste cose a livello dell'evoluzione l'hanno fatte altre, però è bravissimo Darwin. Se leggiamo L'origine delle specie in modo... diciamo critico, riusciamo a capire come si fa, e Darwin raccoglie tante piccole informazioni e quindi sono analisi, e poi ne fa una sintesi e fa la più grande teoria scientifica che sia mai stata elaborata, cioè la teoria dell'evoluzione. Non abbiamo bisogno dell'epistemologo per spiegarcelo, lo spiega già lui da solo. E quindi io direi che questo è il Tao dell'evoluzione.
Sì.
I fisici hanno il loro,
certo.
E l'evoluzione ha il loro.
Certo. Senti, Ferdinando Boero, io non so come ringraziarti per essere stato qui nella nostra scatola magica. I nostri ascoltatori e ascoltatrici hanno una bella lettura davanti a loro. È un libro che consiglio tantissimo, perché è scritto poi in modo estremamente piacevole e comprensibile, ed è un pozzo di domande e di,
anche con qualche risposta,
stavo dicendo, e anche con delle risposte. Si chiama Le piume di Darwin, perché la vita non si lascia ridurre a una formula, edizione La Terza. Ferdinando, tu sei stato stamattina qui nella nostra scatola magica, non so se hai capito, la costruiamo con gli ospiti e gli ascoltatori. C'è qualcosa, ma deve essere sinteticissimo, che ci vorresti mettere nella nostra scatola magica? Una parola, un valore, una cosa, a parte il tuo libro?
Imparate a guardarvi attorno, non imparate cose a memoria, fate esperienza.
Grazie mille Ferdinando Boero per essere stato con noi. Mi raccomando, Le piume di Darwin, un libro veramente puntuale, preciso, importante, che apre tante, tante finestre. E a noi della Scatola Magica le finestre aperte piacciono. Grazie ancora. Ciao.
Grazie a voi. Ciao, 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 ciao.
Le notizie in breve, torna subito dopo la Scatola Magica.
State ascoltando Radio Popolare.
Eccoci alla seconda parte della scatola magica. Beh, ogni tanto mi viene considerare l'armadillo, ma dovete aver pazienza con me, e ne avete già tanta. Dicevo, la seconda parte della scatola magica, siamo insieme ancora fino alle 11:30. E come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013, con mail a diretta@popolarenetwork.it, con telefonate allo 02 33 001 001. poi c'è un altro modo, che è quello di mandare mail alla scatola magica @radiopopolare.it e io poi successivamente evado le vostre richieste. A questo proposito, ecco, ricordatevi che questa trasmissione finisce venerdì e lo scrigno della scatola magica si chiude. Non so come capita a voi, ma a me ogni tanto c'è proprio l'esigenza profonda di sentire delle voci che tanto generosamente ci donano musica. Allora, io devo confessare, adesso ve lo dico proprio a cuore aperto, come faccio sempre io, abbiamo avuto il piacere di avere con noi Ferdinando Boero con il suo ultimo libro Le piume di Darwin. Lui nei ringraziamenti ringrazia Frank Zappa e lo fa, come ci ha raccontato, invidiando tra virgolette alla musica la possibilità di mettere insieme cose anche diverse tra loro. Ma c'è un episodio che mi rimane nel cuore e mi diverte tantissimo, solo che non riesco, accidenti, a trovare il frammento musicale in questione. Ma c'è che cosa? Che Ferdinando Boero, grande scienziato, grande ricercatore, biologo marino, ecologo, eccetera, eccetera, a un certo punto scopre una nuova medusa e la dedica a Frank Zappa. Frank Zappa viene a sapere di questa cosa e nel suo concerto italiano a Milano in particolare, praticamente bello nel corso del concerto inserisce un ringraziamento a Ferdinando Boero dentro uno dei suoi tanti capolavori, e io cercavo quel frammento, so di averlo, non riesco a trovarlo in nessuna maniera, ma prima o poi ce la farò entro la fine della scatola magica. Oh, ma vi dicevo che, insomma, che ogni tanto sento il bisogno di sentire delle voci che tanto danno anche alla nostra scatola magica, e pensando a Boero, al suo essere biologo marino e via di seguito, mi è venuta tanta voglia di ascoltare questa canzone che per me è sempre brivido, eh? A proposito dei famosi massaggi per l'anima.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, com'è profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione, che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo, e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. Chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, e come pesce è difficile da bloccare, perché lo protegge c'è il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda lo è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
Ed ecco, ecco così, lo sapete che sentivo proprio forte e chiaro il bisogno di sentire la voce di Lucio Dalla. Intanto io ringrazio tantissimo Antonio che mi manda un link per ascoltare Frank Zappa e quello che lui ha dedicato a Ferdinando Boero, ma io purtroppo non posso tecnicamente mandarlo in onda, quindi Antonio grazie, ma grazie davvero per il tuo la tua partecipazione, insomma per la tua voglia di contribuire, ma purtroppo proprio per ragioni tecniche non ci riesco. Intanto c'è Claudio che dice che ieri sera sono andati a vedere al Castello il film che chiudeva la rassegna che grazie alla Cineteca di Milano ha animato il Castello per tutto il mese di agosto con film di qualità e quindi sono contenta che Claudio sia andato a vedere Lo svitato di Carlo Lizzani, un film del 56. Ne avevamo parlato proprio con Pavesi, il direttore della Cineteca, qui nella nostra scatola magica, il film con Dario Fo e Franca Rame, e lui dice: ecco, nella scatola magica voglio mettere Franca Rame, Dario Fo e il grande cinema d'autore. E io come non condividere questo tuo desiderio. Intanto salutiamo Manuel che ci ascolta fedele, lo ringraziamo per la sua attenzione a questa trasmissione e quindi appunto Antonio mi ricorda che il brano si chiama Lonesome Cowboy Nando ed è appunto un ringraziamento che faccio, ma giuro che ci arriverò e riuscirò assolutamente a farvelo sentire. Dunque Roberto dice sbaglio, c'è pochissima pubblicità. Il paradiso posso mettere nella scatola magica Radio Pop senza pubblicità? Certo che puoi metterlo, certo, però ecco, sapete che Radio Popolare si regge per mantenere la sua autonomia anche sulla pubblicità, che noi cerchiamo di avere meno invasiva possibile, ma che comunque a Cipicchia ci serve, come ci servono e sono fondamentali i vostri abbonamenti e il vostro contributo costante a questa emittente. Oh, adesso a proposito di voci belle e importanti, la scatola magica @radiopopolare.it ha scritto Claudia e Pietro dicendo così: ieri ho risentito alcune canzoni della grande Giuni Russo. Metterei nella scatola magica la canzone Il Carmelo di Hecht, versione live se possibile, cantata da Giuni Russo. Rendiamo così omaggio alla meravigliosa voce di Giuni e anche ad Edith Stein, morta ad Auschwitz il 9 agosto 1942. Ebrea, convertitasi al cristianesimo, diventata carmelitana scalza col nome di Teresa Benedetta della Croce, prelevata dai nazisti nel Carmelo di Hecht, titolo della canzone appunto, e deportata con la sorella nel campo di concentramento dove entrambe vennero uccise nelle camere a gas. Edith Stein è stata proclamata santa nel 1998 da Papa Giovanni Paolo II. La canzone fu scritta da Yuri Kamisaska e fu anche cantata dal grande maestro Franco Battiato. Mi piace farvi risentire la voce di Giuni Russo. Nella versione live la cantante all'inizio cita una frase di Edith e alla fine fa un brevissimo commento. Allora, io che amo profondamente Giuni Russo, figurati se... cara Claudia e caro Pietro, mi perdevo questa occasione. E allora eccolo qua, il Carmelo di Hecht che ci propone Claudia assieme a Pietro.
Chi cerca la verità cerca Dio, che lo sappia o no. Edith Stein, il Carmelo di Hecht. Ai confini della realtà, mentre ad Auschwitz soffiava forte il vento e ventilava la pietà, hai lasciato le cose del mondo, il pensiero profondo dai voli insondabili. Carmelo dire. Dentro la clausura qualcuno che passa selezionava gli angeli e nel tuo desiderio di cielo una voce nell'aria si udì. Gli ebrei non sono uomini. E sopra un camion o una motocicletta
che Edith Stein è santa. Grazie.
Beh, insomma, comunque sentire per me la voce di Giuni Russo è sempre un brivido, è sempre qualcosa di veramente, veramente importante. Roberto dice qualche volta inserire anche Fred Buscaglione. E perché no? Fred Buscaglione ci sta tutto quanto. Patrizia dice brividi a proposito di quello che abbiamo appena sentito, e a questo proposito io ringrazio davvero Claudia e Pietro per averci voluto fare questo regalo, un regalo per tutti noi. No, non faccio a tempo. Adesso c'è una grande, clamorosa notizia, ma sono riuscita a trovare la canzone che Frank Zappa ha dedicato in questo concerto a Ferdinando Boero, quindi dopo la sentiremo e sarà bello e divertente. Intanto Poldo in fabula ci dice: ma la scatola magica, essendo così grande all'interno, è la scatola dei signori del tempo? Ecco, questo Poldo, io a questa domanda non so rispondere. Se fa parte della grande categoria, ad esempio, dei signori dei semafori, che sono quelli che metti quando sei in ritardo, fa scattare tutti i semafori rossi. Ecco, può essere che siano anche i signori del tempo dentro la nostra scatola magica, però ecco, non so, se qualcuno ha voglia magari di dire la sua a questo proposito, lo può fare anche telefonando allo 02 33 001 001, perché insomma questo è un quesito ad altissimo livello e non ho abbastanza strumenti per rispondere alla tua ficcante domanda. Intanto, per correttezza, volevo dirvi che la versione dal vivo che vi ho proposto del Carmelo di Echt è stata registrata il 29 dicembre del 1999 nella Basilica di San Lorenzo Maggiore, e quindi questo per completezza di informazione. Allora, intanto ringrazio Maria perché chiedendo un aiuto all'intelligenza artificiale, intanto grazie a te, perché ringrazi per la bella trasmissione, questo mi fa molto piacere, e però ci dici testualmente: Ferdinando Boero, il suo memorabile concerto tenuto a Genova il 9 giugno 1988, noto come Jellyfish Concert, Jellyfish vuol dire medusa per l'appunto, modificato dal vivo il brano Lonesome Cowboy Bart in Lonesome Cowboy Nando, per celebrare l'amicizia nata dopo che lo scienziato gli aveva intitolato la medusa Fialella Zappa. Insomma, appunto, Boero scoprì questa nuova medusa e la dedicò proprio al musicista, e per l'appunto poi si incontrarono a Los Angeles e divennero amici, e quindi insomma c'è questa bellissima storia, insomma, che mi piace molto rievocare. Io ogni tanto i vostri messaggi non li capisco. È vero, è il TARDIS della BBC, dice Umberto. Non so se si riferisce ai Signori del Tempo o ai Signori dei Semafori, ma insomma ci stiamo leggermente, mi sto leggermente impapocchiando, però insomma tra poco abbiamo un altro appuntamento e poi torno alle vostre alle nostre interlocuzioni. Peraltro, appunto, Umberto, rassicurami sul fatto che il TARDIS è quello lì, è il Signore del Tempo. Ah, forse Poldo si riferiva anche ai miei ritardi, vabbè, non lo so, la vita è piena di interessanti suggestioni, ma in questo momento abbiamo un breve stacco pubblicitario e poi torniamo con l'ultima parte della nostra scatola magica. Eccoci qui alla terza e ultima parte della nostra scatola magica, che, come vi dicevo, volge al termine della sua stagione, perché venerdì sarà l'ultima puntata, perché poi da lunedì risentirete Calda Estate con Ira Rubini, che, siccome, come dire, ci tiene giustamente a tenere la posizione, abbiamo qui al telefono, e non per parlare di Calda Estate, ma per parlare di una cosa molto interessante, mi viene quasi da dire sfizioso, che per me è un grande complimento, che si svolge in quella della Puglia. Buongiorno Ira.
Buongiorno, buongiorno.
Che allora, premessa esagerata che ho fatto, Anna.
Ma grazie, solo che da quest'anno lo spazio che riprenderà con un grande ringraziamento alla Scatola Magica, che insomma io vi ho seguiti da distante, da dentro tantissime belle cose come sempre, e si chiama La Lunga Estate Cult, perché volevamo fare gli spiritosi.
Eccola, che ho sbagliato, vabbè.
No, era solo per dire che io ci tenevo, perché è stato brainstorming infinito. No, in realtà è stato Nicolò Vecchia che ha suggerito di chiamarla così, che appunto dura un po' di più, e allora insomma da lunedì ritorniamo per un'ultima settimana, come dicevi. Allora, io non potrei essere più a tema sud, perché sono praticamente intrappata in un cespuglio, ho anche un'aria un po' un po' ambigua, insomma non si capisce perché ci sto, per chi non lo sa, visto da fuori, perché il sole, Lumari e Lientu in Puglia sono la necessità, e tu sai che Lientu per noi che facciamo radio è abbastanza un disastro, quindi sono messa, però si sente.
Ecco, stavo giusto per dirti che non si sente benissimo, Ira, quindi dovresti stare in un posto ancora più riparato, ma non so se riesci a trovarlo.
Vediamo, perché ho un pochino così è meglio.
Forse un pochino meglio, sì, un po' più chiara, ecco. Vai.
Perché il vento purtroppo è dappertutto, naturalmente, ed è anche una fonte di energia importante. Io sono alla riserva naturale di Torre Guaceto, una delle più belle riserve naturali della costa, diciamo tra Brindisi e Bari, ferocemente difesa e devo dire coraggiosamente difesa da moltissime associazioni, dalle solite intenzioni rapaci di stabilimenti balneari o peggio ancora resort di lusso, di quelli appunto dove vanno le star eccetera eccetera, che vorrebbero papparsela. Io mi auguro veramente che non succeda mai, perché è un posto veramente molto bello, molto ben tenuto, tutelato da un sacco di volontari, insomma tu mi capisci, è certo, un luogo prezioso che tutti quanti cerchiamo, o quasi tutti quanti, cerchiamo di contribuire a tenere pulito, a non, insomma, a non essere invadenti sostanzialmente. Poi c'è sempre il furbo che cerca di prendere le carrarabili, quelle agricole, per arrivare alla spiaggia con la macchina, però per fortuna sono un'assoluta eccezione. Per il resto c'è un lungo sentiero che gira tutto intorno a una punta e una torre, come dice il nome della riserva naturale. Mi faceva piacere raccontartelo, perché per il momento è veramente un successo. Bene. Della tutela dell'ambiente. Bene. E anche delle sue molte anime animali e vegetali. Vengo al festival che un po' tiene conto di questa cosa. Il Festival dei Sensi ormai è un po' di anni che si fa, è un'idea di Milly Semeraro, che è un'organizzatrice culturale di origine pugliese ma che lavora in varie città d'Italia. Si terrà da oggi al 29 agosto in diverse località, principalmente fra Fasano, Cisternino, Martina Franca, dove da poco si è concluso il celebre festival di musica antica e d'opera di Martina Franca, che insomma esiste,
certo,
da
tantissimi anni, certo.
Ecco, invece questo festival, che esiste da una decina d'anni, pian piano è cresciuto. Il concetto è quello di fare e soprattutto ascoltare, sentir parlare, lontano diciamo dal trambusto dell'overtourism, che anche qui purtroppo in Valle d'Itria sta diventando una tangibile realtà, e soprattutto ascoltarle in luoghi particolari. Si sa che queste parti sono ricche di masserie, di luoghi anche piuttosto distanti, diciamo così, dai borghi, dalle cittadine. Quindi uno raggiunge questi posti dove già l'atmosfera è un po' diversa da quella di altri festival e ascolta importanti nomi della letteratura, della filosofia, della geopolitica, del giornalismo, insomma, e gli argomenti sono vari. Il tema di quest'anno è il gioco, infatti il programma si apre in modo abbastanza divertente con un disegno doppio, di quelli in cui devi trovare le differenze tra un disegno e l'altro,
ecco.
Che raffigura appunto una masseria. Perché il gioco? Perché il gioco ovviamente può essere inteso in tantissimi modi. Stasera si apre con Gregorio De Felice, che parla con Marco Panara del vero significato di competere, che in latino vuol dire cum petere, quindi dirigersi verso qualcosa insieme, facendo emergere le qualità di ciascuno, e forse sarebbe il caso magari di ricordarlo, insomma, qualche tycoon, che competere vuol dire questo e non vuol dire massacrare e schiacciare tutti gli altri sostanzialmente. E poi ci sono diversi interventi nel corso del festival, uno anche quest'oggi di Andrea Angiolino, che è uno specialista di giochi per tutti i media, radio, televisione, giornali, pubblicità, insomma, ha progettato giochi di tutti i tipi, da quelli da tavolo a quelli online, e quindi racconta perché insomma i primati e quindi anche l'uomo hanno questa attitudine al gioco, che è un'attitudine che riscontriamo insomma anche in altre specie animali, infatti poi ci arriveremo. Invece si prosegue con Sebastiano Maffettone, ben noto, che parla con Massimo Adinolfi di Le regole e del caso. In realtà le regole fanno in parte il gioco, poi però il caso, l'intuito e il talento fanno la differenza in
certo.
Tutti i giochi, quindi un gioco senza regole diventa difficile da praticare, ma poi l'elemento umano è fondamentale. Ci sono anche parecchie esperienze immersive che si svolgono a Martina Franca, ma declinate in una maniera originale, Non so se si sente anche l'elicottero che sta passando.
No, in questo caso no, non lo sentiamo, ringraziando il cielo.
Perfetto, perché sai che quando si fa un collegamento di solito vengono messe in campo tutte le possibilità di turbo sonoro.
Certo.
E poi invece, a parte appunto queste esperienze che sono ricorrenti, così come gli appuntamenti con l'esperto di giochi Angiolillo, ci sono un altro paio di appuntamenti che mi piaceva segnalarti, perché venerdì 28 agosto, e naturalmente i luoghi cambiano sempre, in questo caso
certo.
Siamo al Parco del Vaglio, a Loco Rotondo, un altro posto stupendo, tutelato. Elisabetta Palagi,
ecco.
Credo tu abbia, ecco,
anzi per favore salutamela molto, perché lei è, come dire, una, non dico un abitué, ma un ospite frequente di Considera l'Armadillo, ed è sempre ricca di un sacco di spunti interessantissimi.
Infatti qui in un incontro chiamato Giochi Proibiti parla ovviamente di cose di cui con te ha parlato già più volte, cioè il divertimento, il gioco e anche i rapporti, le relazioni sentimentali e sessuali tra gli animali non sono, come l'uomo vorrebbe, sempre solo destinate scopi riproduttivi, ma anzi spesso e volentieri sono proprio gioco e divertimento. Per esempio si parla paradossalmente anche di rischio, perché a volte il gioco comporta del rischio,
certo.
E quindi si parla di assicurazioni in senso filosofico, cioè tutto ciò che avremmo sempre voluto sapere sulle assicurazioni, ma non abbiamo mai osato chiedere, con Nazareno Cerni, che ne parla con Riccardo Sabatini, e ne parla appunto attraverso quel rischio che insomma noi tentiamo sempre di abbattere attraverso un numero di assicurazioni sempre maggiore, insomma, che ci viene proposto come indispensabile, no? Facendo anche un po' leva sulla paura, eccetera. Invece Vincenzo Camporini parla di strategie, qui si parla di geopolitica, lo fa con Armando Massarenti, e qui vabbè, ovviamente si parla di che cos'è il risico internazionale, quale momento più attuale per provare a verificarlo, no? Cioè, perché purtroppo insomma che qualcuno lo prenda come un gioco, soprattutto da una posizione di assoluta, come si può dire, di assoluta sicurezza propria, insomma, non rischiando nulla, lo sappiamo. Infine si conclude con Franco Toselli, gallerista famoso a Milano, infatti cura anche una mostra che è permanente per tutto il mese di agosto a Fasano. Tutta dedicata ancora una volta al gioco attraverso un celebre artista che poi vi dirò, in questo caso Toselli parla con Autuni all'Arena Santa Maria Damiano, altro luogo, parco archeologico che è stato salvato da ruspe e costruzioni abusive in modo veramente, devo dire, lodevole. Parla con Charlemagne Palestin, che è, o Palestine se preferite, essendo statunitense, il famoso artista che aveva celebrato nel 92 il matrimonio di due orsacchiotti e aveva riempito moltissime gallerie dei suoi peluche, come a Bruxelles nel Musée des Beaux-Arts, che appunto mi ha fatto una retrospettiva e praticamente ha riempito i corridoi e le sale di peluche. Charlemagne è uno che gioca da sempre, è un pop artist famosissimo, quindi spiegherà un po' la sua filosofia.
Sì.
Per concludere, poi saluto se siete ancora all'ascolto.
Sì, adesso il vento sta rientrando.
Esatto,
ecco.
Infatti stavo per dirlo. Fuga per un picnic è il titolo della mostra a cui facevo cenno, che è ai Trulli di Don Giagnacolo a Selva di Fasano. La Selva di Fasano è un'antica selva nell'entroterra, quindi lontano dalle spiagge, e dove appunto forse mi sentireste meglio se fossi andata. Fuga per un picnic, mostra di Bonomo Faita, insomma un artista che già si conosce, che ha un immaginario che parte molto dal gioco. Per esempio crea una costellazione di Pinocchio.
Sì.
Oppure immagina di arginare il vento, guarda un po', con 5 petali di rosa canina,
ecco.
O ancora ha un rigo musicale in cui le note sono ciliegie, eccetera eccetera, insomma un artista che ama giocare con le sue installazioni, le sue opere che sono appunto in mostra a Fasano. Dunque, vi ho parlato del Festival dei Sensi, da oggi al 29 agosto in Valle d'Itria, tema gioco, tutto sul sito, conviene
sì, andare, è facile, Festival dei Sensi, trovate tutto il programma minuto
e
per minuto.
E anche la cartina per orientarvi, che a volte non è semplicissimo in Valle d'Itria, ve lo dico, perché insomma, essendo una zona dove appunto tutto è fatto di sterratini, e insomma le indicazioni ovviamente in campagna o nelle selve non ci sono, e quindi bisogna unirsi di un po' di pazienza a partire un po' prima, ecco.
Ok, sentiti, grazie Ira Rubini, ti lasciamo perché il vento ci ha un po' stordito, come fa a volte il vento, però ti lascio con il messaggio di Matteo che dice: segnalo a Ira la mostra su Shakespeare al castello Carlo V a Lecce, ecco, non so se riesci a spostarti.
A Lecce,
ecco.
Poi ovviamente sì. È già una grande città, io vi parlo, ripeto, da un cestino.
Certo. Allora, Ira Rubini, grazie naturalmente. Ricordiamo che la lunga estate cult torna lunedì con Ira Rubini e tutti i collaboratori della trasmissione. E grazie, Ira.
Grazie, ciao,
salutami
ciao,
Elisabetta ciao, Palaggi, mi raccomando, certo. Salutala. Ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
E allora da un ventoso collegamento con la bella Puglia ci utilizziamo quest'ultimo quarto d'ora di trasmissione per varie cose. Una, intanto vi ringrazio come sempre, perché come dico sempre, la mia infinita ignoranza ha bisogno di essere supportata, corretta, aiutata, ecco, mamma mia, non mi veniva la parola. Tutto nasce appunto dalla domanda profonda di Poldo in Fabula, che chiedeva se, essendo così grande la scatola magica, c'era anche la scatola dei signori del tempo. Io naturalmente appunto non avevo capito un accidenti, Marco viene in mio soccorso dicendo: i signori del tempo sono personaggi della serie TV di fantascienza Doctor Who, il quale viaggia dentro una cabina telefonica che però all'interno è grossa come un quadrilocale. Grazie mille Marco per questa precisazione. Peraltro Claudio mi diceva, perché qualcuno parlava del TARDIS, che io ho equivocato pensando ai miei ritardi, pensate all'egocentrismo a che punti può arrivare, Claudio mi dice: il TARDIS è la cabina telefonica di Doctor Who con cui viaggia nel tempo. Grazie Claudio, perché così è tutto molto molto più chiaro. E Claudio mi chiede: ma quando torna considera l'armadillo, torna lunedì 7 settembre come tutto il palinsesto invernale, quindi alle 12.45 di lunedì 7 per un'altra stagione. Ecco, perché Umberto parlava il TARDIS della BBC, adesso ho capito tutto. Dottor Wu sembra una cabina telefonica, invece l'astronave del dottore, il signore del tempo. Grazie, perché così finalmente ho capito qualcosa di più, così come ringrazio Anna che mi manda un link, però io non lo posso aprire, ha una versione secondo lei molto interessante di The Sound of Silence. Io cercherò di capire se riesco a capire qual è questa tua versione, ma in ogni caso ho segnato il tuo desiderio. Ma adesso rulli di tamburi. Sì, rulli di tamburi mi sembra la cosa più giusta da dire. Finalmente chiudiamo in qualche modo la nostra scatola magica di oggi, anche se abbiamo ancora un po' di tempo, come l'abbiamo iniziata, cioè lo dico per chi si fosse sintonizzato magari dopo. Noi questa mattina abbiamo avuto il piacere di avere ospite qui della nostra scatola del tempo Ferdinando Boero, che è un biologo marino, un ecologo, insomma un docente universitario, insomma un sacco di roba, e lo abbiamo ospitato per parlare del suo libro Le piume di Darwin, edizioni La Terza. Ecco, siccome nei ringraziamenti del libro lui fa un ringraziamento a Zappa, ma signorilmente non cita un episodio che invece lo ha visto straprotagonista, io lo faccio alle sue spalle adesso. E l'episodio è questo, che Ferdinando Boero scoprì per l'appunto una medusa che dedicò a appunto a Frank Zappa, e poi insomma si incontrarono, insomma sta di fatto che alla fine di tutto nel 1988 in un concerto a Genova Frank Zappa fece questa sorpresa a Ferdinando Boero, che era naturalmente tra il pubblico, ed ecco qua che cosa fece quel diabolico grandissimo Frank Zappa.
My name is Nando, I'm a marine biologist. All my friends, they call me Doe.
Hi, Doe.
All my family from some place in this area, and they complain if I talk about this horrible pizza during the show. Came out here to California just to find me some pretty girl. Once I see, gets me so horny. Ruby lips and teeth like pearls. Jellyfish, I'll even pay. I'll buy them furs, I'll buy them pizza. I know they like me, is what I say.
Lonesome cowboy sir, speaking at ya. Won't you smell my friend this shirt? Reeking at ya. A cowboy pants, my cowboy dance.
Darling, I crazy go nuts when I hear this. You know what I'm saying?
When I get off, I get plastered. I swim till I fall on the jellyfish. Then I find me some academic kind of illustrator. I describe the little dangling utensils on this thing and tell him to draw it up so it looks just like a brand new jellyfish. Take that. I fuss and I cuss and I keep on swimming till my snorkel puffs up and turns red. I drool on my shorts. I do some water sports. Then I take the jellyfish back to my house
and stick it in the bed. Sorta.
What do you do?
Stick it again in the bed.
That's right.
Stick it again in the bed. Stick it again in the bed. Stick it again in the bed.
Bones on cowboy. Reeking at ya. Lay on my green shirt. Reeking at ya.
Cowboy pants. My cowboy pants. My bold advance. Call this here waitress.
E questa era il concerto di Genova dove Frank Zappa, facendo una sorpresa a Ferdinando Boero, ecco, fa questa trasformazione della sua canzone. L'avete sentito all'inizio, insomma, parlando di Nando, biologo marino, eccetera, eccetera, e di meduse, come non ci fosse un domani. Sono le 11:23 minuti. Io, come sempre, vi ringrazio per la vostra partecipazione. Ad esempio, Davide dice: restando in tema di animali, negli anni 90 un entomologo, mi pare emiliano, scoprì una nuova farfalla, la chiamò Parnassus guccini, e tale farfalla diventò la copertina del successivo LP. Grazie, è vero, hai perfettamente ragione, Davide, per questa segnalazione, che peraltro ci consente di ricordare l'amatissimo Guccini, come abbiamo fatto in realtà per molte puntate in questa nostra scatola magica, ma torneremo naturalmente a farlo. Io, a proposito di arretrati, ho un arretrato proprio con Davide, non so se è lui o un altro Davide, però lui chiedeva beh, niente po' di meno che Beethoven, non solo, ma chiedeva anche il quarto movimento della Nona Sinfonia di Beethoven. E io, così, non posso naturalmente mandarvelo tutto il quarto movimento, perché comprende anche l'inno alla gioia, quindi insomma parliamo di tanto tempo, però almeno qualche minuto delle meravigliose note di Beethoven le mando, e le mando con estremo piacere.
Thank you.
io mi sento male così a sfumare Beethoven, niente po' di meno di, che Beethoven con, sotto la direzione di Claudio Abbado con i Wiener Philharmoniker, e c'è Antonio che dice Giuni Russo, Frank Zappa, poi Beethoven, sembra niente, sembra facile, è una radio ricca di idee. Grazie, grazie a voi, perché sono i vostri contributi, Katie dice, se sintonizzata adesso, non so se avete ricordato Dolly Parton, mi piacerebbe sentire I Will Always Love You. No, non l'abbiamo ricordato perché l'ha fatta Martina in Summertime, ma ci torneremo. Grazie mille, Katie. E chiudo con il messaggio di Max che dice, mi sono comprato le scarpe dello yoga della risata con la scritta ho ho ha ha, e per quanto possa sembrare una scemenza o una bizzarria, metto queste scarpe nella scatola magica e ti abbraccio, e noi abbracciamo tutti insieme te, Max, per quest'ultimo messaggio. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto, vi ricordo la scatola magica @radiopopolare.it e l'appuntamento domani alle 10. Ciao ciao!